ogni singolo giorno, il podcast. Resistere è facile se sai come farlo. Benvenuti a Ogni singolo giorno, il podcast, episodio 145, una lama, due destini. Ora vi leggo una parte dei pensieri di Marco Aurelio. Non ti basta aver agito secondo la tua natura, ma ne cerchi anche un compenso? È come se gli occhi ti facessero pagare perché vedono, o i piedi perché camminano. Proprio come questi sono stati infatti creati per svolgere ognuno la funzione che gli è propria, così anche l'uomo, nato per far del bene, ogni volta che l'ha compiuto o ha comunque contribuito all'altrui bene nelle cose indifferenti, ha fatto solo ciò per cui è stato costruito e ha così tutto il suo compenso. In questo episodio parliamo dell'altruismo. Una lama, due destini è un detto giapponese, un antico detto giapponese. Che cosa vuol dire? Vuol dire che con una lama il samurai difendeva se stesso e tutte le persone a lui care, e ovviamente il suo shogun, il suo padrone. Questo per cosa vuol dire? Vuol dire che, come dice anche Marco Aurelio, noi siamo qui, non siamo isole, non siamo soli, siamo qui per aiutare gli altri. Ma per farlo dobbiamo avere qualcosa da dare in dono, dobbiamo avere gli strumenti per poter essere utili. E qui ci diversifichiamo un po' tutti, perché chi è più portato per una materia o per l'altra, chi è più mentale, chi è più fisico, ma ognuno di noi deve cercare e deve soprattutto trovare la propria strada. Quella strada che gli dà quella soddisfazione personale, il compenso di cui parla Marco Aurelio, tutto il suo compenso, la parte finale, che cos'è per l'essere umano? È quel senso di tanto di gratitudine verso se stesso e verso gli altri, ne abbiamo parlato nell'ultimo episodio, ma quel senso di completezza, quel senso di pienezza data dall'aver trovato il proprio obiettivo. Se voi ci fate caso, le persone fondamentalmente più felici o comunque che si sentono più realizzate sono quelle persone che fanno qualcosa che in qualche modo aiutano gli altri in maniera indiretta o in maniera diretta. Questa è la bellezza dell'essere umano. Noi siamo animali sociali, siamo stati, come dice Marco Aurelio, costruiti per questo. Un'altra citazione che dice Marco Aurelio, famosissima, è: ciò che non giova all'ape non giova nemmeno all'albeare. E questa è una grande lezione. Tutto quello che facciamo di sbagliato verso noi stessi si ripercuote anche alle persone che ci stanno vicino, che ci amano o comunque che vivono nel nostro, tra virgolette, cerchio della fiducia. Anche il contrario, se io danneggio la comunità, in qualche modo arrivo a danneggiare anche me stesso, perché io vivo in quella comunità, io sono parte di quella comunità. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo elevarci come persone, non solo per noi stessi, ma anche per gli altri, per i nostri figli, i nostri genitori, i nostri amici, i nostri conoscenti, ma anche per persone che fondamentalmente non conosciamo, ma che da qualche parte probabilmente trarrebbero tantissimo giovamento dal nostro aiuto. Il nostro aiuto può arrivare in tantissimi modi, può arrivare in forma di parole, può arrivare in forma di azioni, può arrivare in qualsiasi modo. L'importante è trovare la propria strada. E qui, intanto che io insisto sempre, no? Conoscere se stessi. Perché? Perché dentro noi stessi troviamo anche la nostra strada. La nostra strada ci è in qualche modo è già scritta, no? Come nell'episodio precedente sul Daimon, il codice dell'anima, il libro di James Hillman che ho citato un paio di episodi fa, è quello che dice. Quello che sappiamo fare, il motivo per cui siamo venuti al mondo, già è dentro di noi, è un seme che noi dobbiamo imparare a far germogliare, conoscendo noi stessi e mettendolo alla prova anche, no? Facendolo crescere robusto. E questo è il nostro compito, e tenere a mente che possiamo fare del bene, che molto probabilmente la nostra strada verte in quella direzione, è un cambio di prospettiva nei confronti della vita importantissimo. Io ho conosciuto tantissime persone che sono state illuminate da questa cosa, non sentivano presa sulla vita gli scivolava via come la sabbia tra le dita, no? quella sensazione di non afferrare il presente. Perché? Perché non avevano un obiettivo. Ma una volta che hanno trovato il loro talento e lo hanno messo in pratica per gli altri, automaticamente è cambiato tutto. Hanno avuto uno scopo. In quel momento la vita ha smesso di essere sabbia e è diventata roccia. La tenevano ben salda nelle mani. Sapevano cosa farci. Sapevano cosa fare con se stessi, con il proprio corpo, con il proprio fare, con il proprio essere per aiutare il prossimo. Ed è una cosa importantissima questa. Ovviamente, l'altra parte del fare qualcosa per gli altri è l'aspetto, diciamo, lucrativo, no? Alcune persone che cosa vogliono fare? Pensano di aiutare gli altri o comunque con un secondo fine, il fine economico. Ora, questo non vuol dire che, cioè, non bisogna farlo, non vuol dire che non ci si deve guadagnare. È impossibile, perché se questa è la nostra strada, sarà anche il nostro lavoro, quindi sarà la nostra fonte principale di introiti economici. Ma quello che conta è non metterlo al primo posto, non ha senso. Io, il motivo per cui aiuto, il motivo per cui mi metto a disposizione degli altri è perché io genuinamente voglio che gli altri stiano bene. Le persone che cercano il mio aiuto, scusate, le voglio aiutare veramente. Poi, ovviamente, la ricompensa economica è un qualcosa che è giusto che ci sia. E serve, perché ovviamente poi serve a me per andare avanti, ma non deve essere il motivo principale. Tant'è vero che l'estratto del pensiero di Marco Aurelio che ho letto è il nono libro, è il 43esimo, che parla proprio di questo. Dice, ovviamente, non devi, infatti comincia, non ti basta aver agito secondo la tua natura, ma ne cerchi anche un compenso. Infatti rimproverava Marco Aurelio chi aiuta gli altri per compenso. E questo sminuisce tantissimo l'azione di, tra virgolette, di beneficenza, no? Ma non ha anche nemmeno tanto senso. Sì, l'altro alla fine dice, ma cosa ti cambia? Tanto l'altro l'aiuto lo riceve. Non è la stessa cosa, perché l'aiuto dato per uno scopo economico non è l'aiuto dato perché uno genuinamente vuole il bene degli altri, è completamente diverso. Anche la forma di aiuto. Ovviamente uno può aiutare donando dei soldi, ok, ci sta una volta, ok, ma è una forma d'aiuto distaccata, non c'è contatto, non c'è connessione con l'altra persona. In questo modo non si riceve nessun tipo di gratificazione, quella gratificazione che ci permette di continuare a fare del bene. Immaginate quelle persone, quei genitori che spesso, purtroppo, comprano tantissimi giocattoli ai figli, viziano i figli a livello economico, magari comprando dei giocattoli, dandogli della paghetta, comprargli, non so, delle macchine, se possono, magari macchinoni, no? Insomma, danno incentivi economici ai figli per sopperire alla mancanza di tempo che passano con loro. Oltre a, diciamo, al concetto sbagliatissimo, no? L'atteggiamento sbagliatissimo a livello pedagogico, no? Quello di dare soldi in cambio del tempo, è una cosa che poi porta a essere, vabbè, porta a tirare su delle persone viziate, no? Ma non è la stessa cosa. Il figlio, la figlia, insomma, la prole non cresce affezionandosi al genitore, non vede il genitore, purtroppo. Vede un portafoglio, ma il figlio, la figlia ha bisogno di una figura genitoriale. E quindi si creano tutta quella serie di scompensi e disfunzioni che poi porteranno ad avere problemi. Però questo è quello che voglio dire: non si può donare, sì, dare soldi se si hanno in beneficenza va benissimo, è un modo per aiutare gli altri, ok, ma l'aiuto deve essere più concreto, più profondo. E deve creare una connessione tra il donatore e colui che riceve la donazione. E vi ripeto, non è che deve essere soldi, forse è l'ultima delle donazioni possibili. Il vero valore della vita, la vera moneta di scambio è il tempo. Perché di soldi ne stampano in continuazione, i soldi ne stampano, soldi virtuali, premo un tasto sul computer, cioè soldi, 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 soldi si stampano, si fanno i soldi in qualche modo. Ma quello che non si fa, quello che si perde soltanto è il tempo. È il valore proprio del passare del tempo con le altre persone. Non esiste niente come il tempo. Il tempo è l'unica vera risorsa non rinnovabile. Pensateci bene. Noi nasciamo in questo mondo con una quantità limitata di tempo. Non possiamo crearne altro. Certo, attraverso l'allenamento, attraverso la nutrizione, attraverso il pensiero. Insomma, si può aumentare la longevità, ma noi siamo preprogrammati per arrivare a fine corsa in un determinato periodo di tempo. Poi possiamo grattare via qualche anno, no? Sperando in meglio, cioè avere qualche anno in più, in meglio o in peggio se il nostro atteggiamento, se il nostro comportamento, le nostre abitudini non sono sane, ok? Ma comunque quello è. E se io veramente voglio aiutare qualcuno e far capire a questa persona che la sto aiutando, che genuinamente ho a cuore la sua situazione, è quella di donare del tempo. Il tempo che può essere attraverso il proprio il tempo vero, attraverso lo studio per acquisire nuove abilità, tutta una serie di atteggiamenti che in realtà non sto... Donare non vuol dire dare un pezzo di qualcosa, nel senso io mi privo di qualcosa per darlo a te. Assolutamente no, questa è una visione molto, molto povera dell'essere altruisti. L'altruismo dà, ma fa ricevere anche a chi ha donato. Chi dona riceve tantissimo, intanto anche solo il sapere che l'altra persona sta bene o comunque che ha risolto un problema, quello è già di per sé il compenso migliore. Ma poi è un'esperienza, è una connessione con una persona. Ci si arricchisce connettendoci con gli altri, si conosce se stessi, si va sempre più a fondo. Pensateci bene, quando avete aiutato qualcuno, quando siete stati d'aiuto a una persona, no? Anche indirettamente, questa persona magari si palesa a voi dicendo, insomma, manifestando la propria gioia nell'avervi conosciuto, nell'essere stato aiutato da voi. Anche da quel solo messaggio voi ne traete tantissimo, avete capito che state andando nella strada giusta, magari ne avete, come dire, magari vi ha anche un po' svoltato la giornata, avete creato una connessione con una persona che tecnicamente non conoscete, ma probabilmente lei conosce voi. Ed è una cosa bellissima. Non c'è un compenso che può ripagare, che può sostituire tutto questo. Quindi quando noi decidiamo di metterci ad aiutare gli altri, intanto dobbiamo sentirci capaci. Dobbiamo prima fare un lavoro un po' tra virgolette egoistico. Prima di pensare agli altri dobbiamo pensare a noi stessi. Che cosa vuol dire pensare a noi stessi? Beh, noi dobbiamo essere dei pilastri per poter sostenere gli altri, o chi ne ha bisogno, o chi viene da noi per aiuto. Non possiamo avere una routine sballata, non avere un pensiero forte, insomma, dobbiamo essere degli stoici, no? Dobbiamo coltivare le quattro virtù, dobbiamo avere un corpo che sostiene, magari perché serve un aiuto fisico, perché no? Se noi ci sentiamo in forze, siamo in forze, non abbiamo problemi, possiamo anche fornirlo, ma dobbiamo in qualche modo allenarci fisicamente, allenarci mentalmente, dobbiamo essere sempre preparati. Leggere, studiare tantissimo, dedicare del tempo allo studio, poi magari lo studio che va verso quella che è la mia professione, magari ho trovato la mia professione, già faccio una professione che è d'aiuto, e quindi investo del tempo nell'acquisire nuove abilità che mi permettono di essere ancora più bravo in quello che faccio, e che è proprio quello che faccio che aiuta gli altri. Però io devo dedicare del tempo a me stesso, non posso andare nemmeno all'altro estremo. Finora abbiamo parlato di un estremo, quello che è disinteressato, cioè quello disinteressato, quello che vuole i soldi, no? Dice, io faccio del bene, ma lo faccio solo per un ritorno d'immagine, di soldi, insomma, cose estrinseche e poco nobili, no? Però c'è anche l'altro problema, l'altra parte dello spettro, quello che si annulla per gli altri, quello che non ha un minuto per se stesso o per se stessa perché è continuamente assorbito nell'aiutare gli altri. Ma lì chi aiuta questa persona? Lui aiuta gli altri, ma a lui chi ci pensa? Noi siamo i primi a pensare a noi stessi. Prima di essere utili agli altri dobbiamo essere utili a noi stessi. Dobbiamo avere la nostra vita perfettamente, non perfettamente, però comunque avere un buon grado di controllo su quello che è la nostra vita, essere in salute, mettere un po' a posto tutto quello che abbiamo dentro e fuori prima di metterci in campo per poter aiutare gli altri. Questo è fondamentale, perché altrimenti Se io non so nuotare e mi butto in mare per aiutare una persona che affoga, affoghiamo in due. Devo prima imparare a nuotare e poi posso andare in giro ad aiutare le persone a non affogare quando stanno in alto mare. Ma questa è una cosa importantissima. Molte persone anche qui sbagliano. Molte persone, magari perché, ecco, poi anche lì ci sono dei processi mentali che vanno un po' a limitare, no? Nel senso, aiuto anche lì, penso di farlo soltanto per del bene, in maniera molto distaccata, ma in realtà aiuto perché ho bisogno della conferma degli altri, aiuto perché ho delle carenze interne per cui colmo questi vuoti con ecco, la gratitudine degli altri. Anche qui devo farmi un esame di coscienza, anche magari ascoltando un professionista, parlando con un professionista, se ho queste disfunzioni, è importantissimo andare allo psicologo, capire perché magari si hanno determinati atteggiamenti che possono sfociare quasi sul patologico. E questo ci sono appunto delle figure apposite, no, per risolvere questi problemi, però appunto per aiutare gli altri io mi devo trovare me stesso in una situazione molto stabile, essere un pilastro. Ah, ecco. E perché poi che cosa succede? Oggi sono un pilastro, domani vengo sostenuto io. No, non è detto che sia un pilastro una volta, sia un pilastro sempre. Tutti abbiamo dei momenti di debolezza, tutti cerchiamo qualcuno che aiuti noi. Al di là di noi stessi, non è che noi possiamo sempre aiutare, dobbiamo essere aperti a ricevere l'aiuto anche, no? Una lama ha due destini, magari uno dei due destini sono io, ma la lama non è la mia in quel momento. No, il gioco della vita, nel gioco della vita spesso si cambiano i ruoli, no? Quante volte ci siamo trovati aiutati e la gratitudine che proviamo per la persona che ci ha aiutato è tantissima perché ha dedicato del tempo e quello è un esempio. Cosa abbiamo ricavato dall'essere aiutati? Intanto l'aiuto stesso, no? Magari siamo usciti da una situazione che non magari ci dava dei problemi o comunque siamo cambiati dentro, eccetera, ma l'altra grande lezione che possiamo prendere da un aiuto ricevuto è l'esempio della persona che ci ha aiutato. Chi è che ci ha aiutato? Perché ci ha aiutato? In che modo ci ha aiutato? Come è arrivata a quel punto ed è stata in grado di aiutare noi, no? Queste sono tutte lezioni. Noi non è che una volta che sappiamo aiutare, abbiamo già aiutato, siamo arrivati, no? La conoscenza non ha mai fine, l'apprendimento, anzi meglio, mi correggo, l'apprendimento non ha mai fine. Io devo apprendere in continuazione, essere sempre assetato di conoscenza. E questo è fondamentale, quindi aiutare ed essere aperti all'aiuto. Riconoscere soprattutto di aver bisogno d'aiuto. Spesso chi è abituato ad aiutare ha anche un ego un po', magari un pochino ipertrofico, per cui ricevere aiuto non è facilissimo, magari è una questione di fiducia, magari è una questione di appunto di ego, sono tanti i fattori in gioco, no? Un po' come dicevo prima, chi aiuta troppo. Però anche lì, esame di coscienza, perché non senti di aver bisogno di aiuto, senti che non ce la fai con le tue risorse, senti che magari sono delle persone fuori che possono aiutarti, chiedi aiuto. Perché veramente nel momento in cui poi esci da questa impasse, da questa zona grigia, no? Da questa buca, puoi tornare a fare quello per cui sei stato concepito, no? Continuare ad aiutare. Quindi è parte del processo, aiutare ed essere aiutati. Vi ricordo, non siamo isole, non è che una persona è l'isola più bella, tutti vanno in quell'isola, ma quell'isola non si sposta mai verso gli altri. No, non funziona così. Uno scambio è sempre uno scambio a due vie, quindi si aiuta e si viene aiutati e si accetta l'aiuto. Un po' come quando si va dal coach, no? Dall'allenatore o dal nutrizionista o da chi, insomma, si sente quel bisogno di essere, o dallo psicologo, si sente quel bisogno di essere aiutati, ma una volta che si è lì non si è molto aperti all'aiuto. E nel mondo delle scienze motorie, diciamo così, si chiama allenabilità, cioè quanto è allenabile una persona, che è un fattore importantissimo, forse è il fattore numero uno che riesce a prevedere il successo di un atleta. Quanto con un atleta allenabile, che cosa vuol dire allenabile? Cioè quanto ti ascolta, quanto è disposto a mettersi in gioco, quanto è disposto a faticare, a fare un lavoro su se stesso. L'allenabilità Ecco, vale per l'allenatore, vale per lo psicologo, vale per il nutrizionista, cioè quanto la persona davanti è indisposta a mettersi in gioco. E così, quanto siamo aiutabili noi? Anche questo è un esame, è una domanda che dobbiamo farci. Quanto siamo disposti a ricevere l'aiuto altrui? Cerchiamo aiuto e poi non ascoltiamo? Cerchiamo aiuto e poi sì, tutto bello, ok, e poi continuiamo a fare le cose che abbiamo sempre fatto, scavando sempre di più in profondità la buca in cui siamo finiti? Anche quello. La vita è un processo step by step e noi dobbiamo sempre essere qui e ora. Non dobbiamo automatizzare nulla, soprattutto nelle situazioni più sensibili della nostra vita. Noi dobbiamo essere sempre attenti a quello che facciamo e quello che diciamo, soprattutto quando ci sentiamo in difficoltà, perché l'automatizzazione, l'ego che prende il sopravvento, è sempre dietro l'angolo. Quindi cerchiamo di essere attenti a come ci muoviamo e cerchiamo di captare quello che è intorno a noi per poter appunto migliorare, perché c'è un momento per andare avanti e un momento per stare fermi e purtroppo ci sono dei momenti, cioè purtroppo, forse per fortuna, ci sono dei momenti che permettono. Ci permettono di andare indietro per, come dire, prendere la rincorsa e andare più avanti, ma se non vado indietro, la rincorsa non ha quello slancio, no? Importante, tipico appunto della rincorsa. Quindi l'episodio di oggi era sull'altruismo, sul lavorare su se stessi per aiutare gli altri, una lama a due destini. Bellissima, bellissima frase. Quando l'ho letto, ho detto ci devo fare assolutamente un episodio perché rende benissimo l'idea di quello che si dice sempre anche nello stoicismo, no? Appunto, l'ape, l'alveare di Marco Aurelio. È un concetto che deve passare per molti, perché se tutte le persone fossero minimamente e genuinamente altruiste, allora veramente vivremmo in un mondo molto più avanzato e con molti meno problemi. Ognuno di noi deve fare un lavoro su se stesso e cercare di aiutare gli altri. E con questo termino il 145esimo episodio di Ogni Singolo Giorno, il podcast. E vi ricordo che se volete supportare il podcast, andate su Amazon e comprate i miei due libri, Ogni Singolo Giorno o La Sfida nello Specchio, o tutti e due se non li avete letti. Se li avete comprati già, recensiteli, lasciate una recensione su Amazon, mi aiutate tantissimo a diffondere questo messaggio. Date una valutazione del podcast, andate sul sito www.ognisingologiorno.it, date un'occhiata allo shop, fate le sfide, condividete storie con me, con la pagina Ogni Singolo Giorno, insomma, interagite con me, è il modo per supportarmi, per farmi sentire che ci siete e che il mio messaggio sta arrivando lontano. Anche questa è una forma d'aiuto, lo faccio perché veramente so che ci sono persone come lo sono stato io che sono state in difficoltà e voglio veramente vedere le persone splendere. E con questo vi saluto e vi auguro una buona giornata. Grazie.